Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Isabella Chaval e Chiara Bondi, registe della docuserie Las Leonas, la Coppa del Mondo, in onda su Rai 3 sabato 28 dicembre 2024 e il 4 gennaio 2025. Ben trovate.
Grazie, grazie mille. Volevo solo aggiungere 28 dicembre e 4 gennaio, ore 15 su Rai 3, così sono tutti gli spettatori con la cioccolata calda. La Leonas, la Coppa del Mondo, è una docu-serie di 4 puntate che racconta come racconto principale un campionato di calcio femminile che si svolge tra Torino e Roma e che coinvolge delle squadre che provengono da tutto il mondo, quindi abbiamo il Brasile, abbiamo una squadra iraniana, abbiamo il Paraguay, insomma tante squadre, adesso non le elenco tutte.
Argentina,
Argentina, sì, che si fronteggiano e poi la vincitrice di Torino e la vincitrice di Roma si scontrerà per la partita finale a Roma, ma questo è un pretesto per raccontare in realtà quello che ci interessava di più, cioè delle storie di donne che sono immigrate in Italia e che fanno dei lavori differenti in Italia, soprattutto domestiche, badanti, ma non solo. Abbiamo anche delle ragazze iraniane che invece vengono in Italia per altri motivi, soprattutto studio, ma anche perché vogliono andare via dall'Iran, come è immaginabile, e quindi esce fuori in fondo un ritratto molto colorato, molto vario, di voci di donne molto interessanti che amano il calcio, che giocano al calcio, e il calcio diventa poi una metafora del loro modo di stare al mondo, del loro modo di combattere per alcuni diritti o anche per riuscire ad avere delle vite migliori rispetto a quelle dei paesi da cui sono partite. È un po' la stessa anima che avevamo messo dentro Las Leonas, che era prodotto da Rai Cinema, da Sacher Film, Nanni Moretti, che era uscito al cinema, l'abbiamo rimessa in questa docu-serie, però sono 4 puntate, quindi c'è un maggior respiro narrativo.
Come era nato il progetto?
Las Leonas, il documentario, nasce grazie a un'amica nostra dell'Ecuador, io sono argentina, però sto in Italia da tanti anni, che ci presenta queste donne che hanno la passione per il calcio, soprattutto in questo caso in Las Leonas erano quasi tutte donne, soprattutto latinoamericane. E siamo andati a vederlo un campo da calcio, una domenica a Roma, ci siamo completamente appassionate perché tu un gioco amatoriale, no? Che è trasportato dalla passione e non è che hanno né tempo per allenarsi né niente, è veramente il giorno in cui loro si sentono libere, fanno festa. E allora ci siamo dette come mai nessuno aveva raccontato questa realtà, no? Un po' nascosta. Eravamo in un altro quartiere della città e sembrava che ci siamo presi un aereo e siamo andati a Lima, Perù. E così è nato Las Leonas, il film. Noi abbiamo incontrato le donne, ci siamo appassionati dalle loro storie, spesso mamme da sole, donne che lasciano tutto per un mondo migliore, famiglie che dipendono da loro, donne che anche si innamorano, che cambiano, che spesso e volentieri si sentono più libere qua in Italia, che ritrovano la loro identità. Allora ci siamo molto 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 commosse da queste storie e lì è nato Las Leonas, il film. Dopodiché abbiamo incontrato al nostro produttore della serie, Matteo Levi, che è andato per caso a vedere il film, si è innamorato del film e dice: dobbiamo fare una serie. Era una cosa che noi avevamo in testa da che nel film abbiamo lasciato un sacco di storie fuori, non c'era il tempo di raccontarle tutte. Eravamo molto dispiaciute da questa cosa, perché sono racconti corali. Allora la serie era perfetta perché aveva spazio per tante altre protagoniste. E dopo, facendo il giro anche dell'Italia, abbiamo incontrato una realtà che si chiama Balon Mondiale a Torino, un'associazione che aiuta tutte queste donne che vengono da tanti paesi del mondo e creano un campionato di calcio, un modo di stare insieme, di convivenza, di darsi una mano, eccetera. E lì abbiamo incontrato la squadra iraniana, la squadra brasiliana, squadre di altri paesi che non esistevano a Roma, e lì è nata l'idea.
È stata la lavorazione?
La lavorazione del documentario e la serie è stata abbastanza intensa, perché avevamo poco tempo per filmare, quindi abbiamo fatto prima una serie di provini tra Roma e Torino, provini più che altro per individuare chi aveva voglia di raccontare la propria storia, e poi ci siamo divise tra Roma e Torino, abbiamo fatto veramente delle corse. E abbiamo filmato appunto una parte del campionato a Torino, una parte del campionato a Roma e la parte finale a Roma, e quindi è stata, direi, una lavorazione intensa, molto vivace, anche abbastanza faticosa per i ritmi che abbiamo dovuto mantenere, però quello che è stato molto bello è che si è creato un rapporto molto intimo con queste ragazze da subito, quindi è stato abbastanza naturale che loro si aprissero con noi e che tirassero fuori i loro racconti. Veloce ma intensa.
Sì, assolutamente. Volevo aggiungere una cosa. Nel film noi avevamo la possibilità, la libertà di sottotitolare, allora le ragazze, le protagoniste, non dovevano per forza parlare italiano. Qua era una sfida in più, essendo una docuserie per la TV, e ci hanno chiesto che le ragazze parlassero italiano, e volevamo evitare anche il doppiaggio, no? Perché è sempre più veritiero, noi sempre vogliamo andare alla ricerca della loro verità, e allora quella era una sfida in più, perché dovevamo trovare non solo delle donne che avessero voglia di raccontarsi con delle storie forti, interessanti, diverse tra di loro, però che parlassero anche italiano. Allora nel caso delle iraniane, per esempio, anche lì è stata una sfida. La cosa bella è che avevamo già l'esperienza del film Las Leonas, che ci ha facilitato anche per gestire, no? Però Las Leonas hanno loro la loro personalità, e sono tante, è un film corale, come un coro di tanti voci, che è come se fosse quasi una unica, perché tante hanno tante similitudini nelle loro storie, anche no? Nel bello e anche nella sofferenza.
Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più?
Su RaiPlay ci sono tutte le quattro puntate.
Già
su RaiPlay,
sì, esclusiva su RaiPlay prima dell'uscita, sì, su Rai 3.
La docuserie Las Leonas, la Coppa del Mondo, su Rai 3, sabato 28 dicembre 2024 e sabato 4 gennaio 2025. Un saluto e un ringraziamento alle registe Isabella Chaval e Chiara Bondi. Alla prossima!
Ciao, grazie! Ciao, guardatelo!
Con Giampaolo Pugno, regista del film Indagine di Famiglia, al cinema da giovedì 12 dicembre 2024, ben trovato.
Grazie, grazie, buongiorno a tutti.
Che racconto è il tuo film?
È un racconto che attraversa il tempo, tra 100 anni, è una vecchia storia che viene di nuovo a galla attraverso una lettera rimasta incastrata nella cassetta delle lettere, che poi è tratto da una storia vera. Non solo tutta la storia, ma anche questo discorso della lettera che si disincaglia con una pallonata dei bambini che giocano e riparte questa storia. Questa storia è la storia di un'ingiustizia perpetrata a danno di questi poveri contadini. Una storia vera che a distanza di 100 anni il nipote della testimone, la bambina della storia, che tra l'altro ha vissuto fino a 104 anni e io ho avuto il piacere e l'onore di ascoltare questa storia da lei, torna in Italia ad indagare su questa vicenda. Torna in Sicilia e si ritrova un mondo straordinario, sebbene decadente, e riesce a dare giustizia ai suoi avi.
Come sei venuto a conoscenza di questa storia e cosa ti ha impressionato maggiormente?
questa storia era diventata un po' leggenda. Si è sempre saputo, come in tanti casi, che persone innocenti, il popolo ha sempre saputo della loro innocenza, ma in realtà però sono morti da condannati. E in questo caso è un'intera famiglia di uomini condannati a scontare l'ergastolo all'isola della Sinara. Io, attraverso il mio produttore, che è un grande imprenditore americano che si è buttato a capofitto con me a produrre film, infatti ne faremo altri, ed è la storia della famiglia della sua suocera, che io ho conosciuto, questa signora di 100 e passa anni, che in una serata mi ha raccontato per sommelinne la storia, ma io poi ho dovuto fare come nel film la ricerca, e quindi mi sono imbattuto in tanti casi di ingiustizia. Ho ritrovato negli archivi dei tribunali in Sicilia, in questo caso nel tribunale di Noto, i fascicoli della storia vera, che poi ho ricostruito anche attraverso i giornali, in questo caso il Giornale di Sicilia. E così mi sono appassionato e ho visto che c'erano tantissime storie di ingiustizia. Ecco, questa rappresenta un po' tutte, ecco, la storia è un pretesto.
Com'è nata l'idea di realizzarne un film e su quali elementi volevi puntare?
Ripeto, la storia è un pretesto, in realtà io racconto una storia anche visionaria che ha a che fare anche con l'anima delle persone, e quindi è una sorta di ricerca attraverso la polvere del tempo per dare sembianza cinematografica alla vicenda. Quindi non è solamente la storia in se stessa che può interessare, ma anche il modo in cui io l'ho raccontato. Infatti è stato definito un crime poetico, non mi discosto quasi mai dalla poesia, quindi è una sorta di intrattenimento poetico, spessore umano, misticismo, visionarietà, cinematografia allo stato puro, ma con questa storia che è appunto un pretesto per raccontare tutte queste cose.
Che distribuzione sarà?
La distribuzione è importante perché distribuisce solo film di qualità, che è l'Officina Ubu, che opera da 25 anni solo con grandi film di qualità. Il mio è un film con 25 attori, 30 location, ho girato in America, ho girato in Sicilia nell'Ottocento, negli stessi luoghi, poi li vediamo come sono diventati oggi. I luoghi sono i veri della storia. Le musiche sono state realizzate da Paolo Vivaldi negli studi di Morricone, o il montatore che ha montato Ugo De Rossi, uno degli ultimi film di Federico Fellini, Ginger e Fred. Antonella Bassa mi ha fatto i costumi di Bahia di Tornatore. Insomma, ho messo insieme un'equipe importante, un film girato in anamorfico. È un film che ha avuto una gestazione molto faticosa, perché immaginate di girare negli stessi luoghi e rivederli come erano 100 anni prima. Cioè, prima ho girato le scene di oggi e poi ho dovuto risistemare come potevano essere piene di vita 100 anni fa, perché la Sicilia è piena di questi luoghi. Infatti una delle battute del film è che il ragazzo dice: ma come mai tanta bellezza? Dice a Pippo Pattavina, che è un grande attore pirandelliano, anche siciliano, di 80 anni, molto conosciuto, che interpreta il ruolo del giornalista del paese, ecco, che accompagna il ragazzo in questa vicenda, e appunto gli dice: la Sicilia è piena di questi luoghi che attendono qualcuno che ci apra un agriturismo, purtroppo. In questo caso è la villa proprio del Settecento, abbandonata in mezzo alla campagna siciliana, ma di una bellezza struggente ancora oggi.
Ci sono dei riferimenti internet per sapere dove vederlo?
Il film esce in tutta Italia, in tantissimi cinema, in tutte le città capozona, c'è la pagina del film, Indagine di Famiglia, sui social. In ogni caso la campagna è stata fatta veramente in modo eccezionale, a copertura totale, e quindi è chiaro che non usciamo in 500 copie come altri film, ma sono contento così, perché comunque siamo veramente presenti in tutta Italia con un film oggi che tra l'altro non è stato finanziato dallo Stato, come avviene per quasi tutti i film. È stato un investimento di questa nuova società che io tra l'altro dirigo, che è la Marconi Entertainment, che abbiamo l'ambizione di realizzare grandi progetti. Ecco, non è stato appunto finanziato con soldi pubblici, e siamo contenti di ciò in un momento anche di polemiche relative a fondi pubblici che servono maggiormente anche alla sanità, alla socialità, eccetera eccetera. Bisogna anche tornare a investire direttamente nel cinema, ecco, nell'intrattenimento in genere.
Il film Indagine di Famiglia al cinema da giovedì 12 dicembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Giampaolo Cugno.
Grazie a voi, vi aspetto al cinema. Grazie.
Clemente Tafuri, regista del documentario La parte maledetta, viaggio ai confini del teatro, Carmelo Bene. Ben trovato.
Grazie, grazie, buonasera.
Ci presenti questo lavoro?
Questo film è parte di un ciclo che è appunto La parte maledetta, viaggio ai confini del teatro. Sono stati realizzati 5 film, ognuno su dei protagonisti della scena teatrale, della filosofia, e quest'ultimo capitolo è appunto dedicato a Carmelo Bene e quindi alla sua parte maledetta, quella che secondo noi è la sua parte maledetta.
Come nasce il progetto complessivo?
È un'esplorazione, per così dire, di alcuni punti essenziali, secondo noi, intorno alle arti per la scena, nel rapporto con la performatività, con il corpo, con la voce, il senso della scrittura teatrale. E quindi attraverso il pensiero e l'opera di alcuni personaggi abbiamo cercato di attraversare questi argomenti, approfondendoli il più possibile.
Com'è stato l'approccio a Carmelo Bene?
Molto complesso, intanto perché chiaramente la parte maledetta che ci ha interessato indagare è proprio l'attacco che Carmelo ha fatto per tutta la sua vita, ed è stato uno degli attacchi più forti proprio alla rappresentazione. Quindi il tema del film è essenzialmente la crisi della rappresentazione, l'opportunità e la possibilità di continuare a rappresentare attraverso l'arte. Quindi un tema prettamente filosofico declinato attraverso le parole di Carmelo Bene e l'opera di Carmelo Bene.
Cosa ti ha impressionato maggiormente della sua figura?
Sicuramente la sua radicalità nel confrontarsi con un tema, appunto, prettamente filosofico, riuscendo a riportarlo all'interno dell'arte, del teatro in particolare, ma non solo del teatro, anche del cinema e di tutti i linguaggi di cui si è occupato, che vanno dalla televisione alla radiofonia, alla musica e alla letteratura, evidentemente.
Com'è strutturato il documentario?
Nel film compare esclusivamente Carmelo Bene, diciamo che tutto quello che viene raccontato è attraverso le parole di Carmelo Bene. Questa è un po' una cosa inedita, nel senso che io ho preferito dare voce a lui, andando a cercare quei passaggi delle testimonianze che ci sono rimaste in qualche modo più chiari e più netti proprio intorno ai temi di cui il film si occupa. Quindi la struttura vede Carmelo Bene assoluto protagonista del film.
Che ricerca d'archivio è stata?
Abbiamo perlustrato tutto ciò che è rimasto in video, non solo, anche testimonianze, registrazioni, ovviamente tutta la letteratura di Carmelo Bene su Carmelo Bene, quindi è stato un lavoro molto lungo che è durato quasi 2 anni di ricerche, e in questo abbiamo ovviamente collaborato con l'archivio Carmelo Bene di Lecce, con le Teche, RAI, con la Sapienza, il Teatro Ateneo di Roma, che comunque sono coloro che conservano molta parte dei materiali della memoria intorno a Carmelo.
Cosa resta oggi di Carmelo Bene?
Dovrebbe restare molto di più di quello che in realtà resta. In realtà ci sono tante cose che ci ha lasciato, importantissime. È difficile farci i conti, cioè farci i conti significa non semplicemente andare a fare delle perlustrazioni o studiare in termini accademici quello che lui ha detto o fatto, ma farlo diventare qualcosa di ancora urgente per l'arte e per il teatro che si fa. Ecco, questa è una grande sfida che io credo che vada continuamente raccolta quando si parla di grandi artisti del passato o comunque anche del passato più recente.
Che circuitazione avrà?
La premiere di questo film è stata durante il Festival di Teatro Acropolis a novembre, adesso siamo a Roma, poi saremo a Ravenna, per ora la circolazione avviene attraverso, in questo momento, in questa fase, attraverso i festival teatrali e non solo, quindi per ora è una circuitazione attraverso i luoghi dell'arte e del teatro.
Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più?
Sicuramente il sito di Teatro Acropolis, che con Acropolis Libris è il produttore del film, e quindi lì ci sono un po' tutte le notizie intorno al film e dove poi poterlo venire a vedere.
Il documentario La parte maledetta, viaggio ai confini del teatro, Carmelo Bene. Un saluto e un ringraziamento al regista Clemente Tafuri. Alla prossima!
Grazie, grazie mille, a presto, grazie.
Il regista Stefano Pasetto sul suo documentario Il tipografo, in streaming su OpenDDB Distribuzioni dal Basso.
Ben trovato.
Grazie.
Di cosa si tratta? Cos'è questo lavoro?
Io venivo da degli anni di ricerche sul periodo della lotta armata e cercavo di capire se era il momento di poter storicizzare il fenomeno al di là delle manipolazioni politiche, strumentalizzazioni, eccetera, e mi sono reso conto che non lo è ancora, non è un capitolo storicizzabile ancora, e però siccome trovavo la storia di Enrico Triaca accennata in molti libri, molte ricerche, come prima cosa ho voluto conoscere la persona e poi ho deciso di raccontare la sua storia, perché è incredibile, è impensabile che una vicenda del genere non sia di dominio pubblico, non sia conosciuta dalla maggior parte delle persone. Stiamo parlando di tortura e di tortura di Stato, per cui ci riesce abbastanza semplice parlarne quando si tratta di luoghi molto distanti, parliamo di Guantanamo, del Centro Africa, poi quando succede invece da noi emerge il tabù.
Come hai deciso di realizzarne un documentario e come ti sei mosso?
Il punto di partenza è stato Enrico Triaca, che ricordo brevemente è stato arrestato una settimana dopo il ritrovamento del corpo di Moro e viene torturato e addirittura condannato, perché lui ha denunciato la tortura subito dopo ed è stato condannato anche per appunto infamia contro le forze dell'ordine, e ci sono voluti 30 anni perché poi il Tribunale del Riesame di Perugia riconoscesse appunto l'avvenuta tortura. Dopodiché, casualmente, mi sono imbattuto in un ex agent box che era stato condannato invece per i fatti del sequestro Dozier, per le torture sui militanti del sequestro Dozier, e lui aveva voglia di raccontare una parte di quella vicenda che non era venuta fuori, e quindi è venuto fuori un dialogo a distanza tra un torturato e un torturatore.
Come l'hai strutturato questo confronto?
Proprio come un dialogo a distanza. Chiaramente Enrico racconta la sua vicenda, la sua militanza politica sin dai primi anni, e poi l'entrata in IR e la vita di un militante irregolare, che era molto diverso dai militanti clandestini. E poi stranamente questi due personaggi, appunto l'agente Nox, militante BR, provengono da periferie simili, romane, del dopoguerra. È stato anche interessante da un punto di vista sociologico.
Cosa viene fuori da entrambi i lati?
Viene fuori che è stato un periodo, quello della lotta armata, dove sono stati utilizzati anche mezzi, diciamo, non convenzionali, e che è una pagina di storia tutt'altro che scritta e definitivamente consegnata alla storia. E poi soprattutto questo è un film sul fatto che la tortura è una pratica abominevole a prescindere, e il fatto che lo Stato abbia il monopolio della violenza viene accettato in lungo e largo, insomma, dappertutto, mentre invece la condanniamo, si tratta di feroci dittature, condanniamo quando si tratta di guerra, e a maggior ragione va condannata quando si tratta di stati, tra mille virgolette, democratici e sviluppati, insomma.
Tu che idea ti sei fatto? Che impressioni ne hai ricavato?
È un po' l'impressione che mi ha comunicato Amnesty International, deciso di vaccinare il film. Cioè, loro hanno accettato che la persona torturata era un militante brigatista. E questo proprio dire che la tortura va reagita senza se, senza, a prescindere dalla parte ideologica, a prescindere dal reato commesso, a prescindere da tutto. Non può essere un mezzo, un attrezzo tenuto lì nel cassetto perché ogni tanto nelle vicende storiche e politiche di un paese occorre servirsene. Quindi è un rifiuto totale dell'impiego della tortura.
A presto!
Grazie Federico, grazie a tutti.
Il regista Stefano Pasetto sul suo documentario Il tipografo, in streaming su OpenDDB Distribuzioni dal Basso.
Con Luigi Dalife di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per le novità del mese del portale. Ben trovato.
Ciao, ben trovato a te e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Cosa succede questo mese?
Succedono un sacco di cose e anche un sacco di cose belle su OpenIDB. Naturalmente sta continuando il tour nei cinema di Un paese di resistenza, il documentario sequel di Un paese di Calabria che racconta la vicenda giudiziaria, politico-giudiziaria di Mimmo Lucano, che è appunto uscito al cinema il 21 novembre, sta continuando il suo tour. Abbiamo annunciato anche le prime 4 date della seconda parte di stagione della Sala Open, l'appuntamento con il meglio del cinema indipendente, del documentario sociale che facciamo al Cinema Galliera di Bologna, con 4 appuntamenti a partire da gennaio, con Sutti Rock per la regia di Armin Ferrari e di Gia Dell'Andretto, Samp per la regia di Rezza Mastrella, e poi ancora un documentario che stiamo acquisendo e che reputiamo assolutamente fondamentale soprattutto in questo periodo, che è Two Kids a Day, che è un documentario che racconta ciò che accade quotidianamente in Israele e in Palestina, in particolare con l'arresto di tantissimi minorenni palestinesi che vengono arrestati dalle forze di sicurezza israeliane, e appunto Two Kids a Day, 2 bambini al giorno, è il numero appunto di adolescenti che vengono arrestati ogni giorno in Israele. E poi chiuderemo questa, diciamo, seconda parte di stagione il 20 febbraio con Il tipografo, un documentario molto importante che ha come protagonista quello che fu il tipografo delle Brigate Rosse, e che in particolare si concentra su tutto quello che erano le pratiche di tortura che lo Stato metteva in atto contro i militanti che facevano lotta armata. E poi sicuramente, insomma, le nuove uscite on demand del mese. Abbiamo iniziato questo dicembre con il lancio di Food for Profit, l'inchiesta molto importante di Giulia Innocenzi sugli allevamenti intensivi e sui finanziamenti europei a questo tipo di allevamenti. Appunto Il tipografo, che abbiamo lanciato il 16 dicembre, ma cosa che insomma ci rende particolarmente felici, sono arrivate 5 opere dal catalogo di La Bottanta Film, che è una delle case di produzione e di distribuzione indipendente storiche del panorama italiano, che è arrivata su OpenIDB con 5 titoli, insomma, che siamo ben contenti di aver acquisito. Quindi insomma continuiamo a navigare e a fare cose come sempre in direzione ostinata e contraria.
Ci sentiamo alla prossima,
grazie come sempre per lo spazio e la disponibilità, un saluto a tutte e tutti.
Con Daniela Giombini, produttrice, Dario Calfapietra, montatore del documentario Rome as You Are, quando i Nirvana arrivarono in Italia. Un'anteprima a Roma, al nuovo Cinema Aquila, mercoledì 1 gennaio 2025. Ben trovati.
Ciao.
Ciao.
Grazie dell'invito.
Ciao.
Raccontiamo questo film, questo lavoro. Diteci un po'.
4 anni di lavorazione. Quando Daniela ha iniziato questa cosa, io nemmeno ci conoscevamo.
Sì, infatti il progetto è iniziato durante il lockdown. Siccome spesso mi intervistavano dei ragazzi che non hanno vissuto quel periodo, mi è venuta l'idea: perché non raccontare proprio quel periodo lì, e tutti, anche i miei amici che facevano qualcosa, chi lavorava in una radio, chi stampava manifesti per i concerti rock, insomma tutti ci davamo da fare, chi faceva l'organizzatore, io facevo la promoter e chi faceva il giornalista musicale. Quindi abbiamo pensato di raccontare nel contesto dei concerti dei Nirvana quel periodo, focalizzandoci sugli anni 80 e inizi anni 90.
Era un periodo, sai, quello che oggi chiamano do it yourself, ma all'epoca era proprio un'esigenza, perché come tu ben saprai tutto il movimento degli anni 70 aveva comportato delle problematiche anche per quello che riguardava i live concerts, soprattutto dei gruppi internazionali, e ci fu quel nodo fatto al Vigorelli con le Zeppelin, che praticamente il concerto finì in mezzo ai lacrimogeni col pubblico salito sul palco per scappare dal caos, e la band che dovette lasciare lo stage e interrompere il concerto. Quindi a un certo punto proprio i gruppi non venivano più in Italia a suonare, e quindi loro negli anni 80 si sono ritrovati, c'erano gli anni di piombo, insomma c'era tanta tensione in giro, e pur di avere qualcosa ti dovevi improvvisare, appunto, come dice Daniela, chi si metteva a fare il giornalista, chi faceva la fanzine, chi faceva la radio e chi organizzava i concerti, e Daniela è stata una di quelle.
Mi ero anche improvvisata come tour manager, perché per diversi gruppi e anni ho fatto anche la tour manager della mia agenzia, la Subway Productions di Roma.
E questo documentario cos'è?
Questo
parla proprio di questo. In particolare poi parla dei due concerti romani dei Nirvana del 1989 al Piper Club e del 1991 il concerto del Castello, di cui io appunto ero la promoter e anche la tour manager.
Perché dai e dai, poi in mezzo a tanti gruppi ti capitava pure quello che poteva diventare improvvisamente famosissimo. Questa è un po' la cosa che è esplosa in mano a tanti che hanno lavorato con Nirvana al periodo, però a loro in particolare, perché Daniela, il primo tour in Nirvana, insomma, era una cosa di nicchia, da appassionati veri, oppure da semplici curiosi che, ritornando a quello che dicevamo prima, andava comunque a un concerto di un gruppo internazionale così, per principio, senza neanche chiedersi chi fossero e che genere facessero. Solo due anni dopo, invece, scoppia proprio grunge, scoppia fenomeno grunge, di cui Nirvana erano tra i principali portavoce, e considera che chiaramente i tour li prendi con un po' d'anticipo. Nevermind è uscito a metà strada tra aver firmato i contratti per le date e l'arrivo appunto di Nirvana in Italia, ma nessuno pensava che potesse essere così rapida il successo di quel disco e quindi del gruppo.
Il disco poi era uscito due mesi prima di quando hanno suonato, noi le date già le avevamo prese da 9 mesi, no? Sapevamo che era un disco fantastico Nevermind, però non così meraviglioso da stravolgere tutto quanto. Nel giro di 2 mesi hanno venduto 2 milioni di copie, per cui puoi pensare.
Quindi non erano preparati, cioè le locations non erano adatte come capienza ad accogliere tutti quelli che avrebbero voluto partecipare ai concerti. È stata una cosa abbastanza problematica da gestire, per fortuna che nessuno si è fatto male.
Che riprese sono quelle contenute nel film?
Il film è stato girato come si deve, con due telecamere addirittura, c'erano due troupe. Da Seattle è venuto Bruce Pavitt, e anche lui ha partecipato al progetto. Lui è il cofondatore della Sub Pop insieme a Jonathan Poneman. E li abbiamo girati per Roma, per questo Roma Siuar. E con Bruce Pavitt abbiamo un po' visitato il percorso di quando lui era stato a Roma nel 1989. Proprio al concerto del Piper Club. Lui poi ha fatto anche un libro fotografico sull'argomento, su quei giorni in cui Nirvana si stavano per sciogliere nel novembre del 1989.
Ed è bello vedere come il percorso personale e musicale di Bruce Pavitt, anche se era in un'altra parte della terra, è molto simile a quello di Daniela. Cioè entrambi hanno cominciato con una fanzine, entrambi hanno allegato poi delle cassette audio. Queste cassette audio, nel caso della fanzine di Bruce Pavitt, che si chiamava Subterranean Pop, poi abbreviato in Sappo, queste cassette poi sono sfociate nei 45 giri e poi è diventata la Sappo, oppure etichetta discografica, che è quella che ha lanciato per prima gruppi come Soundgarden, Nirvana e tanti altri, Madonna. E quindi il grunge è partito da lì. È veramente, guarda, bello vedere come la passione per la musica possa così dare queste similitudini a due persone che più o meno in contemporanea agivano, una negli Stati Uniti e una in Italia.
C'è anche la presenza di Tino Franco in questo lavoro.
Certo, Tino, oltre ad essere il produttore, è stato anche il regista insieme a Marco Porzia, che è un regista italo-canadese che ha fatto il film sui Rema Rema e gli Swans, sempre documentari musicali. E senza di lui nel progetto non sarebbe stato possibile, perché lui fino all'ultimo ha lavorato in parte anche al montaggio, è stato il suo ultimo lavoro che con fatica siamo riusciti a finire.
Sì, sarebbe rimasto incompiuto probabilmente, perché quando è morto Tino ormai più di un anno fa, questa cosa era rimasta un po' così, insomma non si riusciva a mandarla nella direzione giusta per concretizzarla, per finirla così come poi è era il volere di Daniela. Io l'ho vissuta così un po' da stando vicino a Daniela.
Anche perché poi, diciamo la verità, gli ideatori del progetto eravamo in tre, c'ero io, Tino e c'era Marco Porzia, per cui ognuno vedeva il documentario in una certa maniera. Diciamo che alla fine hanno deciso loro sulle scelte registiche, però sul senso del progetto quello lì è mio, ecco.
E comunque, io ho semplicemente aiutato a portare a compimento questo film che altrimenti sarebbe probabilmente rimasto inedito, non perché mi voglia prendere chissà quali meriti, però insomma Daniela lo voleva finire ma non riuscì a portarlo dove voleva e forse neanche riuscì a trasmettere bene quello che voleva, non lo so, ci sono state delle incomprensioni con gli altri. Adesso finalmente è finito, consideriamo pure che ci sono le testimonianze di diversi dei protagonisti di quel periodo là, tra cui giornalisti musicali come Federico Guglielmi, come Giancarlo De Chirico, che è quello che ha intervistato i tre Nirvana per Video Music nel 1991 al Castello. Poi c'è
Massimo Bernardi, Ginevra Baldassarri, Stefano Zurlo, che lui era l'organizzatore del concerto romano nel secondo cerchio. Aiutato.
Oggi è il boss di Goodfellas, Stefano Zurlo, di Distribuzione.
Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
Ma c'è il trailer su YouTube, sul profilo di Daniela Giombini, i profili di Instagram, Facebook o quello di Tribal Cabaret, la fanzine che facciamo insieme Daniela ed io.
Il documentario Rome As You Are, quando i Nirvana arrivarono in Italia, in anteprima a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, mercoledì 1 gennaio 2025. Un saluto e un ringraziamento alla produttrice Daniela Giombini e al montatore Dario Calfapietra. Alla prossima!
Ciao, grazie!
Ciao, grazie!
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.